L'inchiesta ligure prosegue e si allarga. Si apprende che ci sono altri 10 indagati, mentre le intercettazioni che continuano a circolare praticamente senza controllo raccontano di versamenti di Aldo Spinelli, l'imprenditore ai domiciliari alla Lega. L'altra questione italiana di queste ore, mentre le riforme costituzionali arrivano in Senato, è il super bonus con l'ipotesi di spalmare i crediti su 10 anni. Retroattivamente? Non pare, ma la sola idea fa alzare un muro a banche e imprese. Dal Medio Oriente si registra una nuova presa di posizione durissima, o meglio dagli Stati Uniti, di Biden su Netanyahu. Se invadessero Rafah bloccheremmo tutti gli invii di armi offensive. E l'Ucraina, bombardata ieri brutalmente nelle sue infrastrutture energetiche, si preparerebbe a reclutare i detenuti come già fatto dalla Russia. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Buongiorno a tutti, eccomi qua, implacabile come ogni giovedì.
Simone Spezia.
Sarebbe l'unica volta che in Italia si fa una cosa nuova, perché non esiste il premierato così come intende la Meloni, come intende la Casellati in altre parti del mondo. Ci hanno provato, Israele ci ha provato, poi non ci sono riusciti. Insomma, ci sono altre forme, ma io penso che noi dobbiamo dare un segnale che siamo capaci di fare cose uniche. Io spero che vada in porto.
Il grande costituzionalista Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, ieri al convegno dedicato alle riforme istituzionali.
Tornerà Baffone, allora faremo i conti, caro Simone, anche con l'Auricella, per Bacco, anche con l'Auricella.
Come rinunciare all'opinione di Pupo sul premierato, eh? Dai! Perché poi ricordatevelo sempre che in questo paese possiamo tentare di fare le cose seriamente, preoccuparci, stringerci il volto, il cranio, dicendo Dio, è un dramma per la democrazia. E poi è sempre circo alla fine.
Ragazzi, ma fino a quando dura questa specie di circo?
E infatti un'altra autorevole invitata a questo convegno sul premierato, Iva Zanicchi, che è persona di mondo e lo sa perfettamente, risponde così.
Adesso vi farò una disquisizione sul premierato. Che vediamo là. Il nome premierato mi piace.
Il resto
non lo so.
E il resto non lo so, giustamente. Vabbè. E per iniziare sempre con un sorriso, si fa per dire, la storia che mi ha divertito di più oggi, io raccomando sempre, andate a scavare nelle cronache locali perché ci troverete delle delizie. Siamo sulle pagine torinesi della Repubblica. Un cittadino che va a processo per stalking nei confronti del comune. Migliaia di mail. Il racconto è: per 11 anni ha tempestato di richieste, mail e perseguitato con appostamenti il sindaco e gli impiegati del comune per un muro che riteneva pericolante tra la sua proprietà e quella del vicino. Racconta, è Rosta il paese, nel torinese, racconta l'ex sindaco Andrea Tragaioli. Non era pericoloso, era una questione comunque tra privati. Ha mandato 207 PEC da marzo 2017 a dicembre 2018. 207 PEC. arrivava in comune alle 12.45, si metteva dietro al portone e chiedeva di parlare con l'architetta, che era sempre più deperita, le è venuta persino la psoriasi per lo stress. È così. Perché poi tutti noi ne conosciamo, conosciamo qualcuna di queste persone. A volte è il condomino ossessivo. A volte, lo dico con tutto il rispetto, è l'ascoltatore fissato con un solo argomento e che tutte le mattine che Dio ha messo al mondo, se trova un vago accenno di una virgola relativo a quell'argomento, ti scrive inevitabilmente.
Ecco, eccolo che gli parte Nembo, eccolo.
No. Perché poi, se volete, è anche un sentimento umanamente comprensibile quando uno ritiene che ci sia qualcosa di particolarmente grave che riguarda le sue questioni personali o che riguardano la sua categoria, la prende particolarmente a cuore. Il rischio di scavallare dall'altra parte, di finire nell'ossessione è facile. A proposito di rivendicazioni, scusate il collegamento che vi può apparire tenue forse, io trovo abbastanza divertente questo fatto. Oggi un pezzo di Vital Bazzolini su Domani, Azzolini scusate, è una giurista che scrive per Domani, scrive anche per altre testate, scrive anche per Pagella Politica. Nota giustamente che sulla questione dei balneari, che tante volte abbiamo discusso, succede questo: i balneari sono intoccabili, ma ora hanno scoperto il bluff del governo, perché i balneari si sono innervositi dicendo: signori miei, voi ci dovete dare una qualche certezza, dovete farci capire che cosa succede sul fronte delle gare, rimaniamo sempre là in bilico, è in corso una trattativa con l'Unione Europea. Nel frattempo i taxi hanno proclamato uno sciopero nazionale il 21 maggio dopo l'incontro con il governo, perché dicono: signori, state aprendo troppo a Uber, state aprendo troppo alla concorrenza, ci sono tutti i soliti elementi che conosciamo. Ed è un po', mi pare di poter dire, la testimonianza che quando ti metti là a fare troppe concessioni a singole categorie e a singoli interessi costituiti, nell'idea che poi tutti questi ti ripaghino dal punto di vista elettorale, beh, forse poi alla fine invece ti ritrovi in una situazione nella quale così non è, cioè non sei, no? Non vieni soddisfatto da tutto questo. E dunque il governo, che ha proclamato che avrebbe protetto i balneari e le piccole imprese, ne abbiamo parlato giusto lunedì, il governo che dice proteggeremo i tassisti o comunque dobbiamo trovare un equilibrio giusto per rispettare questi imprenditori, se li ritrova in piazza sostanzialmente, o più o meno in piazza tutti e due. È abbastanza interessante. La giornata di oggi ovviamente ancora caratterizzata dalla questione ligure, ci sono 10 nuovi indagati, c'è un oltre ai 25 indicati nell'ordinanza. L'inchiesta è quella che ha portato, come sapete, all'arresto del presidente della regione Liguria, Giovanni Toti. Tra gli indagati c'è Piacenza, dall'8 settembre del 23 commissario straordinario all'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, indagato per abuso d'ufficio. Il GIP ha fissato per venerdì l'interrogatorio del governatore della Liguria Giovanni Toti, il quale fa sapere dai suoi arresti domiciliari, dice: signori miei, non è corruzione, io ho lavorato per la Liguria, le forme hanno potuto indurre equivoci ma in realtà non hanno mai sconfinato in nulla di illecito. Sull'estensione dell'inchiesta e su alcuni dettagli arriveremo più tardi. Certamente vi posso dire che la cosa che farà discutere oggi è, mi pare di poter poter dire la cosa che emerge e che troviamo oggi sulle pagine del Fatto Quotidiano, ed è una pagina nella quale si racconta di Aldo Spinelli, sempre l'imprenditore al centro di questa vicenda, che racconta dei soldi da sostanzialmente dati come finanziamento, e come finanziamento pubblico, immaginiamo, così come è tracciabile come quello di Toti alla Lega, e connettendo il tutto, quantomeno nelle intercettazioni, a degli incontri avuti non da lui personalmente, mi pare non da lui personalmente, con il ministro allora dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, in merito a questioni che riguardano il porto di Genova. Sicuramente questa vicenda farà discutere, un altro pezzo, se volete, di estensione di questa inchiesta. E poi c'è tutto il fronte politico, naturalmente, che io affiderei ad un paio di voci alla fin fine. Quella di Donzelli, di Fratelli d'Italia, avevamo registrato una certa freddezza ai Fratelli d'Italia di fronte a questa vicenda, dice diamogli tempo.
Credo che prima di parlare di elezioni ci sia il tempo necessario, perché comunque ci sono state delle vicende. Totti dice che non ha nessun coinvolgimento, e quindi diamo il tempo a Totti di far dimostrare a tutti che non ha nessun coinvolgimento.
Così Donzelli. Per quanto riguarda Salvini, eccolo qua.
Non basta un'indagine, non basta un'inchiesta, quindi lo invito a dimostrare che ha lavorato correttamente. Spero che i giudici gli diano velocemente la possibilità di farlo, e dimettersi sarebbe una resa.
Mentre invece dall'opposizione Conte allarga, parla di un problema di corruzione politica, via.
Posto il problema della corruzione, dell'infiltrazione mafiosa, della contaminazione affari tra affari e politica, già agli inizi di dicembre, quando abbiamo posto la questione morale, nessuno ci ha ascoltato. Adesso le inchieste giudiziarie dalla Puglia alla Liguria, dal Piemonte alla Sicilia, confermano che è un problema diffuso.
Oddio, signori miei, guardate, ve lo dico, amiche e amici, ma si può scherzare un pochino sul fatto che un cantante si metta a commentare il premierato senza sentir dire che supponenza, che superbia? Ragazzi miei, dai, su, ma non vi fa sorridere il fatto che Enzo Ghinazzi in arte pupo sia invitato al convegno che si svolge nelle aule parlamentari sul premierato e che commenti il premierato? Dai, su, ragazzi, è un argomento molto serio, molto, molto alto, molto importante. L'idea è che un po' quando ci si mette tutto questo diventi un po' di circo. E brava Iva Zanicchi che ci ironizza, tra l'altro è stata europarlamentare, è stata anche in politica Zanicchi, quindi avrebbe forse avuto più titoli per commentare tutto questo, va bene. Ma tanto so che non ne usciamo da questa cosa, non se ne esce. Allora, sul fronte della Liguria, io poi ci vorrei arrivare, perché qua il tema, mentre continuano a emergere intercettazioni a manetta, mentre tutti hanno in mano l'ordinanza, mentre tutto questo non sarebbe dovuto accadere, faccio notare ancora una volta che qua, a prescindere dalla vicenda di Toti, sulla quale possiamo discutere all'infinito, perché a prescindere dalle questioni penali, poi bisognerà vedere che cosa succederà. Certo, il racconto che è emerso dall'ordinanza di lui che spinge per supportare un imprenditore del quale in quel momento è ospite sullo yacht, voglio dire, dal punto di vista, mi viene da dire, morale, lascia qualche perplessità, evidentemente. Però segnalo anche che è pieno di gente che è stata infilata all'interno di questa inchiesta, magari addirittura agli arresti domiciliari, e sui quali non dico nulla, sui pubblici ministeri, sui magistrati che fanno inevitabilmente il loro mestiere, ma faccio notare che forse noi giornalisti un minimo più di attenzione complessiva sul mettere a pubblica gogna queste persone forse dovremmo farla. Vi faccio un esempio tanto per darvi un'idea. Il personaggio è Matteo Cozzani, che è il capo di gabinetto di Giovanni Toti, è quello raggiunto da una delle accuse più infamanti, è quello del quale si dice ha cercato voti, non per Toti nella fattispecie, ma per il sindaco Bucci, per la rielezione del sindaco Bucci, in mezzo a una comunità che viene definita genericamente sui giornali comunità riesina. Chi è? È gente che viene da Riesi, provincia di Caltanissetta, e sono, raccontano le cronache, diciamo figli per così dire, nasce questa comunità riesina intorno a un clan mafioso, di un clan di Cosa Nostra, non saranno tutti così naturalmente, però intorno a un clan di Cosa Nostra fuggito durante una guerra di mafia degli anni 90. Ci sono i contatti con questi fratelli Testa, che in realtà vivono a Bergamo ma in realtà operano su Genova, da quel che comprendiamo, e ci sono una serie di elementi, cioè il voto di scambio sarebbe consistito nel fatto che Cozzani avrebbe promesso ai fratelli Testa l'assunzione di una parente di un boss. In sostanza però questa assunzione non è mai avvenuta. E dunque, di che cosa stiamo parlando davvero? Vogliamo lasciare il beneficio del dubbio a delle persone che naturalmente al momento sono innocenti finché non arriverà una sentenza? Quantomeno aspettiamo la sentenza di primo grado per poter dire qualcosa e poi ragioniamo eventualmente. Ci sono anche altri elementi che emergono dalle intercettazioni ambientali, che vanno secondo me letti con attenzione, perché ancora una volta le intercettazioni scritte hanno un senso, le intercettazioni parlate ne hanno tutto un altro. Per esempio, racconta Ivan Cimarusti sul Sole 24 Ore di Toti che dice sulle possibili erogazioni di denaro in arrivo da queste persone, da questi Testa, dice vanno ritirati a mano. Allora, dato che i due, lui e quest'altro, stanno scherzando sulla vicenda, sulla presunta contiguità alla mafia di queste persone, un conto è se uno dice sì, con quelli vanno ritirati a mano, ed è una battuta cinica quanto si vuole. Un conto è che uno dica mi raccomando, vanno ritirati a mano. Allora capite quanto cambiano le cose. Facciamo semplicemente un po' di attenzione a tutto quello che leggiamo. Traffico.
Andate piano.
24 mattino.
Spezia, premierato, dolce un po' salato, l'abbiamo già detto.
Ho premierato al cioccolato anche, ci diceva un amico l'altro giorno.
Simone, sto organizzando un convegno sul bosone e pensavo a Ghinazzi, non so se tu hai la possibilità di darmi il suo numero di telefono.
No, non ce l'ha, secondo me Cruciani ce l'ha, è facile che ce l'abbia il numero di Ghinazzi. Dice un altro ascoltatore, basta che non decida sugli aiuti all'Ucraina e stiamo a posto. Va bene, allora 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Oh, questo è lo spirito giusto, facciamoci una risatina, che già il mondo è abbastanza brutto. 177 militari per abbattere i cinghiali. Questa è un po' passata sotto silenzio, un po' passata sotto traccia con tutte le decisioni che ha preso il Consiglio dei Ministri l'altro giorno, ma è uno dei contenuti del decreto agricoltura varato, del quale tra l'altro si è accorto ieri brillantemente il Financial Times, che addirittura lo metteva in prima pagina. E perché serve abbattere questi cinghiali? Perché c'è la peste suina che sta colpendo in maniera devastante, sta rischiando di creare un danno gravissimo agli allevamenti, ai produttori di salumi, e anzi già lo sta facendo. Siamo in studio con la nostra Rosanna Magnano, collega qua di Radio 24. Come sapete, sul sito di Radio 24, sulle varie piattaforme streaming, c'è il suo podcast Madre Terra, l'agricoltura in podcast, che vi consiglio molto. Tanto per darvi un'idea, 3 settimane fa, se andate a scaricarvi la puntata dedicata alla peste suina, aveva già avvisato che stava arrivando nei luoghi di di più alta produzione dei nostri salumi. Cara Rosanna, eccoci. Dunque, lo stato dell'arte mentre un grande produttore ha già annunciato la cassa integrazione per i suoi dipendenti.
Sì, esattamente, a Felino, perché Felino è stata inserita in zona 2 con l'ultimo ritrovamento nel Parmense di una carcassa di cinghiale positivo a Varano dei Melegari, che è vicino a Fornovo. E la differenza è al di qua o al di là, a ovest o est della 15, che fa un po' da barriera, no? In difesa della Food Valley. Quindi diciamo, finché sono al di là c'è una certa tranquillità, anche se per esempio si richiede a gran voce che vengano messi in sicurezza tutti i varchi sotto le autostrade che vengono utilizzati dai cinghiali proprio per muoversi, per spostarsi. Questa dei 177 militari, diciamo, che saranno dedicati all'abbattimento dei cinghiali è una novità, diciamo, positiva, nel senso che finalmente si prende una decisione riguardo gli abbattimenti dei cinghiali, che sono stati fatti un po', diciamo, a macchia di cinghiale, leopardo, sì. Un po' diversamente, insomma, nei vari territori. Per esempio nel Cuneese si è fatta una buona politica di abbattimenti, in Emilia-Romagna si è andati un po' più lenti.
Allora, cosa succede? Per darvi un'idea, il salumificio La Felinese ha chiesto la cassa integrazione per i suoi 350 dipendenti, sono 350. Zona di restrizione 2, estesa alle aree di Collecchio, Salabaganza e Felino, perché è stato ritrovato un cinghiale infetto a Fornovo. Questo perché avviene? Perché da quest'area non possono essere esportati verso Canada, Stati Uniti e Giappone salumi al di sotto dei 400 giorni di stagionatura. E per dire, La Felinese esporta metà del suo prodotto verso il Nord America e dice da 15 anni il Canada è il nostro mercato principale, quindi capite la dimensione di tutto questo. E tutto questo avviene perché basta trovare un cinghiale infetto e quella diventa zona rossa, Rosanna.
Sì, diventa zona di restrizione 2 e da lì c'è il divieto dell'export. Dobbiamo sottolineare che questa non è una malattia che si trasmette all'uomo, riguarda solo i suini selvatici e non, e però è devastante, nel senso che è mortale, quindi diciamo in presenza di virus tutti gli animali vanno abbattuti e distrutti se il virus è nelle porcilaie. Se invece si è in zona di restrizione 2 vanno svuotati gli allevamenti, cioè quindi macellata subito la carne per evitare che i suini si contagino. E di fatto, insomma, si poteva agire un po' prima, ecco, perché ormai diciamo un po'. Non dico che è tardi, non è mai troppo tardi, però insomma.
Sì, qua siamo a 7 nuovi casi rilevati ieri dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, 6 in Liguria, in provincia di Genova, dove il totale è 818, uno in Piemonte, sono in provincia di Alessandria, dove i casi identificati salgono a 656, ma ovviamente la grande preoccupazione per quella che tu chiamavi la Food Valley, che è nota come la Food Valley e che è la zona di maggior produzione di salumi italiani, no?
Sì, esatto, lì c'è il distretto industriale, però non ci dimentichiamo che trasformano suini allevati in Italia un po' dappertutto, ma soprattutto nel centro-nord, e la peste suina è entrata negli allevamenti lombardi e anche a Reggio Calabria, però è quello che più preoccupa in Lombardia, perché in Lombardia viene allevato un maiale su due italiano e tutta la suinicoltura italiana è destinata ai salumi DOP, quindi non dobbiamo guardare solo la Food Valley, ma tutto il centro-nord, dove praticamente si concentra il 90% dei suini allevati. In Lombardia, per esempio, sono stati oltre 13.000 i suini positivi. E quindi, insomma,
È un fronte preoccupante. Allora, grazie alla nostra Rosanna Magnano, giornalista di Radio 24, come sapete, sul sito di Radio 24, sull'app di Radio 24, su tutte le principali piattaforme trovate il suo podcast Madre Terra, l'agricoltura in podcast, raccomandato anche soprattutto, ma non solo, lo sappiamo, ci sono molti ascoltatori che si occupano di agricoltura soprattutto a quest'ora. Grazie Rosanna, torneremo ovviamente anche a parlare di questi temi. GR, a dopo.